Quest'oggi volevo fare con voi alcune riflessioni sul Natale. Facciamo un break su quello che era lo studio della lettera di Tito, e visto il periodo mi è sembrato opportuno considerare alcune cose. E nella mia storia di cristiano spesso ho sentito dire alcune persone: ma io sì, sono un cristiano e vado 2 volte all'anno in chiesa, una volta a Natale e una volta a Pasqua. Significava, era un modo di dire sì, io sono un cristiano, e ci sono 2 occasioni speciali o particolari nel corso dell'anno per il quale vado e mi avvicino al Signore. In realtà adesso è molto tempo che non sento più neanche questa frase, nel senso che ormai neanche più a Natale o Pasqua ci si ricorda di Gesù. Ma in realtà un vero cristiano non ha 2 periodi speciali nel corso dell'anno, ne ha 365 giorni. Ogni giorno, ogni singolo giorno, un vero discepolo di Gesù è catturato dalla sua grandezza. E spero che questo sia vero anche per ognuno di noi. Spero che ognuno di noi non possa essere distratto da cose che possano allontanarci dalla gloria di Cristo. Abbiamo studiato in questi anni il Vangelo di Giovanni e il Vangelo di Matteo, e abbiamo osservato la persona di Cristo, evento dopo evento, conversazione dopo conversazione. In pratica abbiamo fatto un focus sulla sua vita, e potremmo dire che questi 2 Vangeli si potrebbero riassumere in una semplice dichiarazione, un estremo riassunto di chi è Gesù e con chi abbiamo a che fare quando parliamo di lui. E dirlo semplicemente, dire semplicemente chi è Gesù, significa dichiarare anche il significato del Natale. Significa dire che Gesù Cristo è Dio nella carne, fatto uomo. Questo è il cuore del messaggio cristiano e della fede cristiana. Cioè Dio a un certo punto nella storia è venuto nel mondo e ha preso le sembianze di un uomo normale. Il suo nome era Gesù, ha vissuto una vita senza peccato, è morto di una morte sostitutiva, è risorto dai morti e è asceso al cielo, dove siede alla destra del Padre, aspettando un giorno di tornare sulla terra e stabilire il suo regno eterno. Gesù è Dio in forma di uomo. E la Bibbia ovviamente è piena di questa verità. E ovunque nelle pagine della scrittura, senza alcuna ombra di dubbio. E semplicemente vi do alcuni esempi. Isaia 7,14 dice che perciò il Signore stesso vi darà un segno: ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. E quando Gesù nacque, Matteo riporta che gli fu dato il nome Emanuele, che significa Dio con noi. In seguito il profeta in Isaia 9,5 dice che poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio eterno riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Pensate, sarebbe dovuto nascere un bambino che viene definito qua da Isaia Dio potente e Padre eterno. Quindi non c'è altra spiegazione se non che Gesù, uomo, è Dio fatto carne. Michea, contemporaneo di Isaia, scrive nel capitolo 5, versetto 1: ma da te, o Betlemme Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, cioè i tempi eterni. Quindi un bambino che doveva nascere a Betlemme che la sua non ha un'origine, ha un essere eterno, ma sappiamo che l'unico essere eterno è Dio. Quindi l'Antico Testamento stabilisce, al di là di ogni equivoco, di qualsiasi dubbio, che questo bambino, che è nato a Betlemme più di 2000 anni fa, è Dio stesso. Ed esistono molti altri modi per vedere questa realtà inconfondibile. Ad esempio in Isaia 43:11 e in 45:21 Dio parla e dice: io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Ma quando Gesù nacque, l'angelo, addirittura prima di nascere, in Matteo 1:21 dice che ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai peccati. In Luca 2:11, quando gli angeli appaiono ai pastori, dicono: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore. Quindi vedete che nell'Antico Testamento Dio ha delle caratteristiche, solo lui è un Salvatore. Nel Nuovo Testamento quel Salvatore è Gesù. E quindi possiamo dire che Gesù è Dio stesso, o Dio fatto uomo. I Samaritani, in Giovanni 4:42, lo chiamano il Salvatore del mondo. Anche Simeone, l'anziano nel Tempio, che vede quando Gesù è stato portato da bambino nel Tempio, lo prende in braccio e dice, e lo definisce: questa è la salvezza di Dio. E potremmo continuare questo discorso di confronti, di come nell'Antico Testamento abbiamo delle caratteristiche di Dio che si realizzano completamente in Gesù. È interessante anche notare che in tutto l'Antico Testamento i santi hanno sempre rivolto unicamente le loro preghiere a Dio. Non pregavano mai altri uomini o altri angeli o quello che volete voi. Tutte le preghiere sono rivolte a Dio, ma nel Nuovo Testamento, ad esempio in Atti, quando Stefano sta per essere martirizzato, al capitolo 7, versetto 59, dice che Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signore, accogli il mio spirito, e poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Quindi Stefano prega Gesù. Non era un peccato, un abominio pregare Gesù, perché c'era questa consapevolezza che Gesù è Dio. E vi ho dato solo semplicemente alcuni suggerimenti di ciò che si dovrebbe celebrare in questo periodo dell'anno, cioè la venuta dell'Eterno Dio nel mondo come un bambino. E questa è la grande storia, la grande verità, la grande realtà del cristianesimo, che c'è solo un Dio ed egli venne in questo mondo una volta prendendo la forma di un uomo. E questa realtà, come detto, sorprendente, particolare, riempie sia l'Antico che il Nuovo Testamento. I passi da considerare per questo periodo sarebbero molti, ma c'è un testo sul quale io vorrei fare questa mattina alcune riflessioni. Vi invito ad aprire Ebrei capitolo 1. Considereremo solo i primi tre versetti, perché questo è uno di quei passaggi in cui Dio, con pochissime parole, parla ampiamente delle glorie di Cristo. In soli tre versetti abbiamo le eccellenze di Cristo presentate per noi in forma grandiosa, inconfondibile nella loro chiarezza. Qua c'è un'esaltazione del Signore Gesù che stabilisce fermamente chi Egli è. Per cui leggiamo Ebrei capitolo 1, versetto 1 al versetto 3. E dice: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Tre singoli versetti, eppure un passaggio così ricco, così pieno di significato, che spero che possiamo coglierne un po' della sua profondità. Cominciamo con uno sguardo a ciò che precede la venuta di Cristo. Al versetto 1, infatti, leggiamo che Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti. Cioè, l'autore di Ebrei dice che Dio parla e ha parlato, e questo lo distingue già da tutti gli idoli del mondo, perché non possono parlare, perché semplicemente non esistono. Dio non è un Dio muto, Dio non è stato in silenzio, non è distaccato dal resto del creato, Dio non è un essere senza parole. E Dio doveva parlare, perché se Dio non avesse parlato, l'uomo non avrebbe potuto conoscerlo. Certo, potremmo conoscere qualcosa di Lui attraverso la valutazione del creato, attraverso la nostra ragione umana, potremmo guardare il creato e conoscere qualcosa della sua potenza, potremmo immaginare qualcosa della sua intelligenza, qualcosa della sua sorprendente varietà, qualcosa della sua bellezza, qualcosa riguardo all'ordine che ha dato all'universo. Tutto ciò può essere osservato attraverso la sua opera, proprio come guardando, che ne so, un dipinto, potremmo immaginare alcune caratteristiche del pittore. Ma tutto ciò non sarebbe conoscere veramente Dio. Potremmo avere una certa conoscenza di Dio anche perché abbiamo una certa moralità. L'uomo è un essere morale, ha la capacità di valutare il bene e il male. E sappiamo che Dio è un essere morale e Dio è estremamente intelligente e potente, ma non potremmo mai conoscerlo a fondo. Come ho detto, potremmo conoscere le opere di un pittore, potremmo vedere quello che lui ha fatto, potremmo avere anche un elenco delle sue caratteristiche morali, ma la nostra conoscenza sarebbe limitata. E sicuramente tutte queste informazioni non sarebbero utili a stabilire una relazione con Lui. L'unico modo in cui possiamo conoscere Dio è se Dio parla. Ecco perché la Bibbia dice che il mondo, mediante la saggezza, non conosce Dio. Conosce qualcosa di Dio, ma non Dio. E inoltre sappiamo anche che l'uomo naturale non comprende le cose di Dio. Le cose di Dio possono essere solo rivelate dallo Spirito di Dio e quindi è solo quando Dio parla che lo possiamo conoscere. Quindi non abbiamo un Dio che tace, ha parlato e ha parlato in questo libro, nella Scrittura. E Dio, qua dice, ha parlato molto tempo fa. Nel momento in cui lo scrittore di Ebrei scrive questo, pensate, erano trascorsi più di 400 anni da quando Dio aveva smesso di parlare nell'Antico Testamento. Ma Dio, qua dice, ha parlato molto tempo fa ai padri, cioè alle generazioni precedenti, e parlò per mezzo dei profeti. Qua dice che ha parlato in molte volte e in molte maniere, un piccolo gioco di parole. Che cosa significa? Che Dio ha parlato più volte, in molte parti, e infatti abbiamo tutta la rivelazione dell'Antico Testamento, cioè 39 libri, dove sono contenute dentro delle storie, delle parabole, delle illustrazioni, delle analogie, dei simboli. A volte Dio parla in sogni, a volte in visioni. Molte volte e molte maniere è un modo di dire per riassumere tutto l'Antico Testamento. L'Antico Testamento è Dio che ha parlato alle generazioni precedenti, ai padri, per mezzo di profeti, per mezzo di predicatori, di scrittori che hanno messo per iscritto ciò che ha detto. E Dio ha parlato più volte e in maniera progressiva. L'Antico Testamento va da una conoscenza dall'incompletezza della conoscenza verso una completezza. La natura della rivelazione dell'Antico Testamento è che tutto è vero, ma non è tutto completo. La rivelazione di Dio in molti modi e molte maniere, in pratica, è un accumularsi di ciò che Dio ha detto e si sviluppa finché non si ottiene la piena rivelazione dell'Antico Testamento, che è la preparazione alla venuta di Cristo. E lo possiamo già vedere da Genesi 3:15, dove il seme della donna sarà colui che schiaccerà la testa al serpente. Lo vedi come colui che uscirà dal seme di Abramo. Lo vediamo come il profeta che sarebbe venuto come Mosè. Lo vediamo come colui che adempirà le profezie di Dio a Davide. E lo possiamo vedere in tutti i sacrifici, dalla prima uccisione di un animale da parte di Dio nel giardino per coprire i peccati di Adamo ed Eva, e attraverso tutto il sistema sacrificale. Sono tutte rivelazioni che incominciano a dare il quadro completo dell'immagine di questo Messia che sarebbe venuto per dare la sua vita per i peccatori. Di lui hanno parlato tutte queste persone, o meglio, Dio ha parlato a loro affinché loro poi lo potessero rivelare al resto del mondo. E così l'Antico Testamento va dall'incompletezza verso la completezza come preparazione alla venuta di Cristo. I padri, citati in questo caso, rappresentano semplicemente tutto il popolo dell'Antico Testamento ai quali Dio ha parlato. Pietro scrive in 2 Pietro 1:1: infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Quindi Dio ha parlato, dice l'autore di Ebrei, e non ha parlato in un modo limitato, in un modo chiaro, perché già solo l'Antico Testamento è cristallino. Espone la natura di Dio, espone la natura dell'uomo, tratta il problema del peccato, espone le promesse di salvezza e di redenzione e presenta il prossimo Redentore che doveva venire. Quindi abbiamo una preparazione nell'Antico Testamento che poi arriva con l'avvento del Signore Gesù in forma umana. Guardate il versetto 2. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. In precedenza Dio ha parlato tramite profeti umani, ora Dio parla attraverso suo Figlio. Pensate, nessun profeta ha espresso tutta la verità, ne aveva solo una parte, un profeta un po' da qualcosa, Isaia un altro, Malachia, eccetera, eccetera, ma nessuno di loro ha un quadro completo. E noi sappiamo attraverso la storia che a Noè, Abramo, Giacobbe, Davide, tutti questi personaggi, Dio rivela un qualcosa, e questo qualcosa doveva essere messo tutto insieme. A Michea viene rivelata la città dove sarebbe nato, a Daniele viene detta l'ora in cui sarebbe arrivato, a Malachia addirittura rivela chi lo avrebbe preceduto. Ognuno ha avuto qualche parte di rivelazione e ciascuno di loro aveva una rivelazione incompleta e progressiva finché non arriva Gesù. Egli è Dio nella sua pienezza, pieno di grazia e di verità. E quando Gesù venne, è la piena rivelazione di Dio. Solo Gesù è tutta la verità. Gesù ha rivelato Dio essendo Lui stesso Dio. Perciò non più molte volte in molte maniere, non più a pezzi o frammenti distesi come è stato per 1500 anni. Ora qua l'autore dice che Dio parla attraverso una persona in un tempo unico della storia. Dice: in questi ultimi giorni Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Perciò quando Gesù parla è Dio che parla, quando Gesù agisce, è Dio che agisce, egli è la piena rivelazione. Gesù dice: se avete visto me, avete visto il Padre. Quindi Gesù unisce in una sola persona l'intero spettro della gloria della rivelazione di Dio. Le tante e parziali rivelazioni adesso sono finite, diventano chiare, le ombre del passato vengono sostituite dalla sostanza. Perciò quando guardiamo a Cristo, non si tratta di un altro uomo o di un profeta qualsiasi, stiamo parlando di Dio in carne umana, nella quale Dio si è pienamente rivelato. Tutto ciò che Dio vuole che noi sappiamo di Lui è stato manifestato pienamente in Gesù. E i quattro Vangeli ci danno la testimonianza del suo arrivo, del suo ministero, della sua vita e della sua morte. Il libro di Atti ci dimostra come il messaggio che Lui ha voluto lasciare si doveva diffondere in tutto il mondo. Tutte le epistole ci danno il significato della sua vita, della sua morte, della sua ascensione. Il libro di Apocalisse ci dice che un giorno egli verrà per stabilire il regno eterno. Perciò tutto il Nuovo Testamento riguarda Cristo, che è la rivelazione piena e definitiva di Dio. E per comprenderne l'ampiezza e la profondità di questa rivelazione, l'autore di Ebrei adesso ci presenta 7 caratteristiche del Signore Gesù. Scopriamo qua, dai versetti 2 e 3, qualcosa di molto profondo su Gesù. Pensate, ci sono molte opinioni di Gesù. Ci sono quelli che dicono: sì, è stato un buon insegnante, un buon predicatore, aveva un'ottima morale. Alcuni pensano che fosse un fanatico religioso, altri un falso. Ognuno ha la sua idea. Ma in questo passo, in soli 2 versetti, l'autore ci fa scoprire attraverso 7 eccellenze della sua persona. Guardate la prima eccellenza. Dice che in questi giorni, ultimi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli, ecco la prima eccellenza, egli ha costituito erede di tutte le cose. Cioè, Gesù viene definito come l'erede di tutto. Cioè, l'universo ha un senso perché di Gesù erediterà tutto ciò. E l'ereditarietà è una conseguenza del fatto che lui è un figlio, ma è più di un figlio qualsiasi. Egli è re, il figlio eterno di Dio, secondo membro della Trinità. Dio ha progettato che l'intera creazione, alla fine, dopo la redenzione finale, sarà data a Gesù come dono d'amore. Gesù sarà l'erede di tutto. Perciò lo scopo di tutto il creato, lo scopo determinato di Dio nello svolgersi della storia, di tutto ciò che conosciamo, è che Gesù possa riunire a Lui un'umanità redenta. Riunire tutti coloro che ha pensato di salvare fin dalla fondazione del mondo per donarli al Figlio suo come dono d'amore. Gesù è l'erede di tutto. Ed è interessante che non è l'unico erede, perché ci saranno coloro che godranno insieme a lui di questa eredità. Seconda Corinzi capitolo 8 versetto 9 dice che infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Pensate, a noi quasi le persone a volte per scherzo dicono: sarebbe bello ereditare qualcosa dal famoso zio americano e diventare ricchi, ma il cristiano diventa ricco perché erediteremo insieme a Cristo, godremo della sua eredità. Pensate quale eccellenza ci viene mostrato. E in questo passo ci dice che per essere erede, per fare ricchi coloro che crederanno, lui però si è fatto povero, ha rinunciato alla sua deità. Era ricco quanto è ricco Dio, ma si è impoverito mettendo da parte le sue prerogative di Dio e umiliando se stesso. Ho avuto modo di riflettere su questo e dire: ma se io fossi Dio, come mi sarei presentato nel mondo? Forse mi sarei presentato come un essere onnipotente per stupire tutti, e invece Cristo si è mostrato impoverendo se stesso. È venuto in un mondo prendendo la forma di un servitore, già nella sua nascita è nata in una stalla e non è un luogo profumato o accogliente. È nato in una mangiatoia, nell'oscurità, e fin da subito è stato odiato e perseguitato perché Erode lo ha percepito immediatamente come una minaccia. Ha vissuto in un luogo oscuro del mondo, anonimo, chiamato Nazareth. Per 30 anni nessuno ha saputo veramente chi fosse. Nel suo ministero pubblico addirittura poi dice che lui non aveva neanche un luogo dove posare il capo. Le volpi avevano le tane, gli uccelli avevano i nidi e Gesù non aveva un luogo neanche dove poter dormire. Un semplice e anonimo falegname che muore crocifisso come un criminale e addirittura nella sua morte muore nudo perché persino gli abiti che aveva gli sono stati tolti e spartiti tra i soldati. Si è impoverito per noi, ma alla fine erediterà tutto. Tutto lo scopo perciò di Dio nella creazione è la redenzione, e tutto il suo scopo nella redenzione è esprimere il suo amore al Figlio donandogli un'umanità salvata. E un giorno, quando tutto sarà finito, ogni giorno, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà Gesù come Signore. Ovunque, nella terra, sottoterra, ovunque ci saranno uomini coscienti e spiegheranno questo ginocchio di fronte a Gesù che erediterà tutte le cose. Ma la seconda eccellenza che viene data al versetto 2 dice: dopo aver detto egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Cioè, tutto quello che vediamo è stato fatto da chi? Sì, noi diciamo, sappiamo attraverso la Genesi Dio ha fatto tutto, ma qua l'autore dice che Gesù ha creato i mondi. Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 3, dice che ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose è stata fatta. Cristo e Dio ancora una volta ci dimostra che era con Dio nella creazione. Colossesi capitolo 1 versetto 16 dice che in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ecco che Dio e Cristo avevano uno scopo, che tutto il creato, tutta la storia ha un significato per Lui e in vista di Lui. Certo, l'uomo ha macchiato la creazione, Satana ha usurpato il suo dominio in questo momento sulla terra, ma egli, Cristo, l'ha creato buono originariamente e lo riscatterà nuovamente e lo riporterà al bene. Verrà una restaurazione di questo universo materiale con nuovi cieli e nuova terra in cui la giustizia dimorerà per sempre. Ed è interessante che l'autore parla che ha creato i mondi. Spesso noi troviamo nella Bibbia, e Michele ce ne ha parlato la volta scorsa, del termine mondo, quando il termine cosmos, che significa ordine delle cose, ma qua il termine mondi ha un altro significato. Sta dicendo che ha creato le epoche, vuol dire che ha creato il tempo e lo spazio, ha creato la forza, l'azione, la materia e tutto ciò che costituisce le normali leggi che noi viviamo. Cristo ha fatto tutto, Egli è il creatore. E pensate quale contrasto quando noi sentiamo spesso, o come viene insegnata nelle scuole, di evoluzione. E l'evoluzione, io mi provo sempre un senso di nervosismo quando sento parlare di evoluzione, non solo perché non ha alcuna base scientifica, ma perché deruba della gloria del creatore. John Eccles, un premio Nobel per la neurofisiologia, disse dopo aver ricevuto il Nobel per la scienza che le probabilità per una giusta combinazione di circostanze che si verificano per far evolvere la vita intelligente sulla Terra sono una su 400 trilioni. Cioè lui dice che l'evoluzione è possibile matematicamente, non so come sia arrivato a fare questo conto, non ha importanza, ma è una su 400.000, è lo stesso, non ha importanza il numero, cioè praticamente zero. Tuttavia, interessante quello che lui afferma, sebbene sia straordinariamente improbabile, credo che sia avvenuta, ma non aspettatevi che accada di nuovo. E voglio dire, un uomo intelligente che ha fatto delle scoperte sensazionali, quando si tratta di riconoscere Dio o Gesù come creatore, è come se non riuscissero a vedere la cosa più logica del mondo. E lo dobbiamo capire perché il Dio di questo mondo ha accecato le loro menti. Io non credo nemmeno per un secondo che la vita normale si sia sviluppata da una sorta di melma primordiale. Come fanno a esistere leggi perfette da un caos iniziale? È così bizzarra. L'evoluzione deruba la gloria del creatore e io e noi non siamo un incidente avvenuto per caso. E se vogliamo guardare tutto l'universo, è straordinariamente perfetto nella sua funzione. Il Sole è grande 1.200.000 volte la Terra, un'enorme palla di fuoco, eppure è ancora più piccola rispetto a tanti altri mondi che ci sono là fuori. Cristo è il creatore di tutto ciò. Ma la terza eccellenza che viene detto dice che al versetto 3 Egli è lo splendore della sua gloria. La parola splendore nella lingua greca significa luminosità. Significa una luce che irradia e non è una luce qualsiasi, è lo splendore della gloria di Dio, letteralmente Dio che splende, che emana la sua luce. Perciò se vuoi conoscere la gloria di Dio non apparirà qua facendo cose sensazionali, ma la luce della gloria di Dio risplende nel volto di Gesù. Quindi Gesù è lo splendore di Dio, la sua manifestazione. Se vogliamo sapere come è Dio, allora dobbiamo guardare a Gesù. Se gli uomini vogliono veramente sapere, tante volte dicono, io vorrei vedere Dio, ma lo voglio vedere in carne ed ossa, bene, vai ai Vangeli e guarda a Gesù. E questo significa che Egli ha mostrato tutti gli attributi di Dio. E la sua luminosità. E per comprenderla a fondo è come se noi dovessimo guardare il sole. Quando noi guardiamo il sole, noi non vediamo realmente il sole, vediamo le emanazioni o le esplosioni che avvengono intorno al sole, ma non sappiamo il nucleo di che cosa è fatto. Quindi quando vediamo Gesù è come lo splendore, come il pieno splendore di Dio, è come guardare il sole, ma vediamo solo la sua emanazione, senza comprendere la sua stessa natura. Gesù infatti si definisce: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Malachia dice: capitolo 4, versetto 2, ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali. Quarta eccellenza di Cristo che viene presentata, versetto 3, è impronta della sua essenza, cioè l'esatta rappresentazione della natura di Dio. Qua andiamo oltre lo splendore di Dio fino ad arrivare all'essenza stessa di Dio. È come se adesso entrassimo veramente nella superficie del sole. E qual è l'essenza di Dio? Dio è spirito e lo è anche Gesù. E Gesù è nella copia l'immagine esatta, l'esatta riproduzione. Non è solo un'idea di Dio, non è un'ombra come i quadri e le immagini, egli ci mostra Dio nella sua totalità. Quinta eccellenza, viene sempre a versetto 3, dice che egli sostiene tutte le cose mediante la parola della sua potenza. La parola sostiene vuol dire che mantiene, che tutto esiste attraverso la sua azione. E pensate, noi come uomini pensiamo che siamo circondati da cose che seguono una loro logica semplicemente perché lo fanno. Il sole sorge e tramonta semplicemente perché lo fa. La terra ruota semplicemente perché lo fa. Ma qua l'autore ci dice che sostiene tutte le cose, che dietro queste leggi perfette c'è un intervento ancora di Gesù nella sua azione. Colossesi 1,17 dice che tutte le cose sussistono in Lui. Lui continua, non solo le ha create, ma continua a sostenere ogni cosa. Einstein è morto come uno scienziato in crisi, perché più scendeva nella profondità, sapete che lui ha studiato molto l'atomo e queste cose, e più scendeva in profondità e più non riusciva a dare spiegazioni a determinate cose. C'erano delle situazioni dentro gli atomi, sapete l'atomo come è composto? È composto da una legge dove l'atomo, ci sono i neutroni, i protoni, e sono attratti da delle leggi particolari, e c'era una forza che lui non riusciva a comprendere come fa a stare tutto insieme. Lui non sapeva, ha fatto delle scoperte sensazionali, ma alla fine non riusciva a capire il perché esistono queste leggi. La Bibbia dice che questa potenza invisibile che fa stare tutto insieme è la potenza invisibile di Cristo che continua a sostenere il creato. Le ragioni per cui i mondi restano in orbita, per cui le cose hanno un loro corso prevedibile e per cui mantengono uno schema e di cui ci si può fidare, e perché Gesù sostiene ogni cosa con la parola della sua potenza. L'intero universo è nelle mani di Gesù. La sua saggezza imprescrutabile, il suo potere sconfinato si manifestano nel sostenere, nel governare, nel dirigere tutto il movimento complicato di tutto ciò che esiste. Tutto è tenuto insieme dalla sua parola della potenza ed è tenuto insieme perché egli parla. Pensate, se la rotazione terrestre rallentasse, noi congeleremmo o succederebbero, si scombinerebbe la vita come la conosciamo. Se la Terra andasse più vicino al Sole ci bruceremmo. Se l'atmosfera si dissolvesse noi non potremmo più respirare. Chi mantiene questo stato di cose? Chi dirige tutti questi movimenti? L'autore di Ebrei ci dice Gesù. Versetto 3, eccellenza numero 6, dopo aver fatto la purificazione dei peccati. Questo ci introduce al fatto che egli è il Salvatore, che lui ha compiuto la purificazione dei peccati. In che modo l'ha fatto? Beh, è banale, lo sappiamo, andando sulla croce e sopportando il giudizio di Dio, prendendo il posto dei peccatori, è morto sotto l'ira di Dio per il peccato. Secondo Corinzi 5,21 dice che colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Quindi l'unico essere giusto muore per gli ingiusti, e pensate, la stessa saggezza e potenza che hanno creato l'universo e che lo sostengono sono state applicate in questo atto di amore e di misericordia mediante il quale il Figlio è diventato un sostituto dei peccatori. È andato sulla morte, è andato sulla croce per morire la tua morte e la mia. Per gli ebrei la croce era uno scandalo, un ostacolo, per i gentili la croce era una follia. Nessuno quindi trova logico o attraente la salvezza offerta alla croce, ma per quelli che credono è la potenza di Dio per la salvezza. E ci rallegriamo perciò di questa opera. Per me non è un ostacolo e non mi offende e non è neanche una follia, è semplicemente amore dimostrato. Penso alla croce e vedo quanto Dio mi ha amato. Come disse Paolo, e l'abbiamo anche riflettuto questa settimana, lui si vantava della croce perché sulla croce, rinunciando alla sua vita e versando il suo sangue, egli ha acquistato la nostra salvezza. E infine, l'ultima eccellenza, al versetto 3, si è seduta alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Dopo la sua incarnazione, Gesù viene esaltato. Egli è il Signore di tutto. Per la sua sottomissione alla volontà del Padre di essere portatore del peccato, Dio lo ha sovranamente esaltato. Filippesi 2,9 dice che Dio l'ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù, come detto prima, si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Perché si è seduto? Perché la sua opera adesso è compiuta. Con un'unica offerta egli ha perfezionato per sempre coloro che sono santificati. Con un sacrificio egli ha provveduto alla nostra salvezza. Si è seduto per riposarsi della sua opera di redenzione. Si è seduto per essere onorato come Signore sul trono. Si è seduto per governare e si è seduto per intercedere per noi. Questo è il Cristo del Natale e l'essere più glorioso che la storia abbia mai potuto vedere. Niente meno che Dio da Dio stesso. Oggi Gesù è scomparso dal Natale, sostituito da Babbo Natale, dal consumismo e da una falsa atmosfera di felicità. Dove è finito Gesù? Persino l'immagine di Gesù bambino dei presepi, che una volta quando ero piccolo io era molto più presente, anche quello è scomparso. Tutto ridimensionato da una cultura diabolica, ridimensionato da una falsa atmosfera di materialità che aspetta solo di poter soddisfare le proprie voglie. Il passo di oggi non è un richiamo al mondo, è un richiamo alla Chiesa. Il passo di oggi ci dice chi è realmente Gesù. E il mondo può anche ignorare Gesù, ma la sua grandezza rimane. Non è stato ridimensionato in nessun modo. Oggi è più grande che mai. E anche se sembra che ormai il Natale è una festa senza Gesù, le porte dell'Hades non potranno mai vincere la sua realtà. E come Chiesa, noi o comunque universale nel mondo, siamo pochi rispetto a... Tante volte dicono, ma guardatevi, siete in pochi, perciò non potete essere coloro che sono nella ragione, ma possiamo contare su verità eterne, invincibili, incrollabili e immutabili. Ancora oggi Dio parla, anche se nessuno vuole sentire la sua voce. Ancora oggi la grandezza di Cristo non è né potrà mai essere offuscata da qualsivoglia filosofia. Il passo di oggi parla alla Chiesa. In solo i tre versetti abbiamo la grandezza e il messaggio di Dio che parla. di Dio che si è fatto uomo per uno scopo, morire per dare la vita eterna. Dio ha parlato e la Chiesa non deve essere intimorita da ciò che ha detto, perché a volte proviamo vergogna del messaggio da portare. E il passo di oggi parla a una Chiesa che ha un messaggio ancora per il mondo, e questo messaggio non si deve ridurre a due volte all'anno in occasioni speciali, ma 365 giorni all'anno. Parla a una Chiesa che in fondo, ed è la realtà, siamo influenzati dai pensieri del mondo e in un certo modo siamo toccati dal fatto che per il mondo la croce è uno scandalo, è una follia. Il passo di oggi ci mostra che il cristiano non ricorda Gesù due volte all'anno, a Natale e Pasqua. Ogni giorno è Natale e ogni giorno è Pasqua. Ogni giorno per me Dio si è fatto uomo e ogni giorno è morto per il mio peccato. Che queste riflessioni di Natale possano accompagnarci per il resto della vita. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo avuto il privilegio di aprire la tua parola, di vedere tre versetti. In soli tre versetti c'è una grandezza incredibile che non possiamo neanche cogliere profondamente, da quanto queste parole hanno un peso smisurato. Signore, queste parole stridono sul fatto di questa attualità che viviamo in questo momento, dove Gesù, come ho detto, è cancellato, eliminato. E sappiamo che c'è un'opera diabolica per cancellare questo, perché ovviamente Satana non vuole che gli uomini vengano a conoscenza della verità. Ma come Chiesa, Signore, siamo chiamati a credere a questa verità, ad aprire i nostri occhi su queste cose che abbiamo visto queste mattine, che non sono cose da teologi, ma sono parole di convinzione che ci mostrano la grandezza di Gesù. Una grandezza smisurata, tanto quanto il suo amore, Signore, che ha dato, Signore, per un'umanità che non meritava questo sacrificio. Grazie, Signore, per averci riuniti questa mattina, e come ti ho pregato, come abbiamo concluso questo messaggio, ti prego che queste verità possano aiutarci a vivere una vita più consone, più a quello che tu ci hai lasciato detto, e ci possa rafforzare nella nostra evangelizzazione. Che tutto ciò possa tornare a lode e gloria del tuo nome. Amen. Amen.